al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Se ogni uomo è nostro fratello, tanto più il debole, il sofferente, il bisognoso di cura devono essere al centro della nostra attenzione, perché nessuno di loro si senta dimenticato e marginato. Infatti, la misura dell'umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e col sofferente. Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, ben trovati da Fabio Colagrande. Un saluto a Elena Colson e Maria Serena Tullio, che sono in regia, e a Vincenzo Proto, il tecnico del suono che cura questa diretta. Con le parole che vi ho appena letto si apre il messaggio di Benedetto XVI per la 19ª giornata mondiale del malato, che la Chiesa celebra domani, come sempre, nella giornata in cui si ricorda la Beata Vergine di Lourdes, l'11 febbraio. Guidati dalle riflessioni del Papa sulla sofferenza, vi proponiamo oggi in questa trasmissione due testimonianze, una dal punto di vista del malato, del sofferente, e l'altra dal punto di vista di chi cura i malati, dal punto di vista di un medico. Apriamo la trasmissione con la storia di Cecilia. Cecilia Poli, una giovane donna scomparsa a soli 33 anni per una grave forma di leucemia, che ha lasciato una intensa, emozionante testimonianza di amore per la vita in un libro edito dalle Edizioni Paoline dal titolo Come pietra solcata dal vento. Queste sono parole di una poesia scritta da Cecilia. Cecilia era sposata da 2 anni e da 3 mesi madre del piccolo Emanuele quando il 22 ottobre del 2004 scoprì di essere affetta da una grave forma di leucemia, come vi dicevo. Ricoverata per ricevere le prime cure, decise di tenere un diario che è diventato un vero inno all'amore e alla vita, scritto senza retorica, in modo semplice ma toccante. Cecilia morirà il 26 luglio 2007. Ecco 2 pagine del suo diario lette per noi da Emanuela Campanile.
In questi giorni penso a come è cambiata la mia esistenza. Piombi in un'altra dimensione, rifai i conti con te stessa. Capisci che se vuoi vivere non devi barare. Devi sì essere ottimista, ma non ingannarti. Devi prendere atto dei rischi che corri e metabolizzarli, imparare a conviverci e reagire. La mia vita non si è sospesa, è cambiata, drasticamente, ma è ancora vita e come tale vale la pena di essere vissuta al massimo. Io qua dentro leggo, scrivo, danzo, ho intenzione di studiare il portoghese, parlo con la gente, conosco storie nuove e immagazzino tutto come bagaglio personale di conoscenze e di esperienze. Penso che fino all'ultimo respiro si può dare qualcosa agli altri. E questo è ciò che rende una vita degna di essere vissuta. Non ho più sonno. Penso a Marco. Mi mancano le sue labbra di velluto e il miele del suo collo. Ogni attimo desidero le sue braccia pulsanti intorno alla schiena e i suoi sguardi da gazzella innamorata. Ieri sera, quando ho smesso di scrivere di mio figlio, mi sono messa istintivamente a danzare. E ho danzato la mia maternità. Ho danzato i sussulti del grembo per Emanuele. La forza delle braccia che lo sorreggono. I sorrisi che vorrei dedicargli e il pianto con cui lo rivedrò. Ho danzato la gioia e la gratitudine di essere madre. Il coraggio e la forza, la dolcezza. La pazienza, la dedizione discreta e il desiderio feroce di protezione. Ho danzato il sospiro delle viscere che reclamano la propria creatura. Tutto questo ho danzato ieri sera, con ardore e devozione, davanti al crocifisso, prima di spegnere la luce.
E torniamo in diretta dopo aver ascoltato queste 2 pagine del libro di Cecilia Poli, Come pietra solcata dal vento, delle Edizioni Paoline. Torniamo per parlare in diretta con il marito di Cecilia, Marco Maggi, che in questo momento è in linea con noi. Buon pomeriggio Marco e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi per avermi dato modo di portare questa testimonianza.
Le chiedo come reagì Cecilia quando seppe di essere così gravemente malata.
Ma all'inizio è stato uno sconforto, perché ti cade addosso un macigno. Però dopo, vedendo la vita che aveva davanti, la famiglia, il figlio appena nato, questo qua per lei è stato proprio uno stimolo per non mollare, perché lei voleva tornare da noi, giustamente, voleva riuscire a riprendersi dalla malattia per tornare dalla sua famiglia.
Era difficile starle vicino?
No, non era difficile, perché come donna è stata fortissima, ha affrontato la malattia con tantissima dignità, forza e ad occhi aperti, quindi poi in un legame di coppia ci si appoggia l'una all'altra, avendo davanti una persona che era così forte e riusciva sempre a cercare un appiglio nella fede, nella quotidianità anche dell'ospedale, cercava sempre di regalare un sorriso e di non farsi sfuggire niente.
Ecco, in questi casi si dice che paradossalmente sono certi malati che aiutano gli altri. È successo così anche a lei?
Sì, secondo me sì. Perché Cecilia, vivendo in pieno la malattia, ha avuto modo poi di portare testimonianza anche a noi, però in questa vita si corre e ci sfuggono le cose semplici tra le mani, no? E invece quando ti trovi a confronto con queste malattie, tiri delle somme. E lei, così facendo, ti ha fatto vedere proprio il senso della vita, anche le piccole cose, tante piccole cose. Come io mi ricorderò sempre quando era privata di mangiarsi una mela, perché durante la sua aplasia, durante le chemio, e mi ricordo che mi diceva: Marco, non vedo l'ora tra un po' di mangiarmi una mela, gustarmela, basta con tutti questi cibi cotti. E quindi ti rendi conto, caspita, della vita che abbiamo davanti e che non ci godiamo appieno.
Perché Cecilia iniziò a scrivere questo diario in cui raccontava le sue giornate di malattia?
Ma Cecilia ha sempre tenuto un diario, un po' come molte ragazze, però da quando si è ammalata, il diario ha cambiato ruolo. Se prima era un suo nido dove nascondere dei pensieri, delle emozioni, riportarsi delle frasi, l'ha voluta far diventare testimonianza, proprio nel vedersi come la vita in ospedale, la malattia, come l'ho appena detto, come ci porta a rivalutare tutto, ha voluto portare una testimonianza agli altri. Difatti il suo desiderio era che venisse pubblicato questo suo diario.
Ecco, voi ne parlavate di questo diario, lei le ha mai detto cosa voleva lasciare agli altri in queste pagine?
Ma lei voleva lasciare una testimonianza di vita, cioè vedersi che anche che nei momenti brutti si può sempre vedere la cosa dal lato positivo. Mia moglie ha sempre trovato degli stimoli, degli appigli nella famiglia, nel guardare fuori, in una giornata di sole, e questo, dato che ci credeva lei, ed è stata grande forza per lei, per andare avanti, per superare questi momenti, guardava sempre avanti e diceva: va bene, adesso sarà dura, però dopo vedrà che torneremo ad uscire, a andare sul fiume. E allora è stato questo il suo motivo. Ha detto: come la vivo io in primis, voglio portare una testimonianza.
Lei sicuramente ha riflettuto sul fatto che vostro figlio leggerà un giorno queste pagine.
Sì, e ne sono ben felice. Già adesso gliene parlo. Sta iniziando a leggere adesso il bambino, perché è in prima. Però è contento. Ah, l'ha fatto la mamma, bello. Poi gli ho fatto leggere la prima frase del libro, dove mia moglie ha scritto: mio figlio Emanuele, vita mia, mio eterno motivo di lotta. E mi chiese perché. Perché di lotta? Perché la mamma era malata, però dato che aveva a casa un bel bambino come te, non voleva mollare per poter tornare a riabbracciarti.
Signor Marco, il diario di Cecilia termina un anno prima della sua scomparsa. Perché questo?
Diciamo perché lì c'era stata un'evoluzione della malattia che, col senno del poi, si può dire che ti portava a pensare che, diciamo, che il peggio era passato. Quindi poi, andando avanti, ci sono stati degli episodi, delle ricadute, è stata male ancora. Solo che quello lì è stato proprio un periodo, dall'inizio a quel 7 agosto, diciamo, dove ci siamo formati di più, no? Dove sono stati momenti duri, ma di grande crescita anche come unione della nostra famiglia. È stata tutta una mescolanza di momenti dolorosi, ma anche tanti di gioia nell'affrontare tutti insieme col piccolo Emanuele, che ti regalava sempre grandi sorrisi. E è arrivato il 7 agosto, dopo le cose, vabbè, sono andate avanti, sono precipitate, però a lei è sembrato giusto fermarsi lì, perché era stato detto tutto. Come riporta anche mia moglie, come ben riportato anche noi in una prefazione, quando un artista sente che è già stato espresso tutto, diventa inutile dover andare avanti. E quello è stato un po' l'unione di tutta la sua storia, ecco.
Cecilia aveva un rapporto molto forte con la danza, con l'arte, quindi. Cosa rappresentava per lei?
Per lei era un portare anche in quel momento, anche in quel, nella danza, portare espressione, come si dice, trasmettere al pubblico. È sempre stata una che pensava molto agli altri, di grandi ideali, mia moglie. Sempre stata attratta dalla danza fin da piccola, poi è riuscita a realizzarsi poco prima di sposarsi con l'Accademia, la Paolo Grassi, e perché lei piaceva andare sul palco e trasmettere queste emozioni alle persone. Quindi è stata sempre per lei un grande appiglio, anche perché è sempre stata una ragazza che le piaceva muoversi, ecco.
Marco, che spazio ha avuto la fede in questa storia di sofferenza di sua moglie Cecilia?
È un grandissimo spazio. Mia moglie è sempre stata una gran religiosa, ma tanto, ha sempre creduto molto. Diciamo che tra i due era lei quella che tirava di più, no? Che, con la quale si parlava, che aveva più fede. E logicamente in queste situazioni ti porta ad appoggiarti ancora di più alla divinità.
Ecco, ma quindi di solito l'esperienza della malattia a volte allontana da Dio, quando si vede che le proprie preghiere non sono esaudite.
Lo so, però non per tutti è così. Chi ha davvero una fede infusa ci crede, anche accetta, come si dice, il volere del Signore. E per lei è stato così. Cioè, non ho mai sentito che è andata contro, almeno magari qualche volta può aver detto «Ma Gesù, ma mi ascolti?» Però ha fatto sempre a cuore aperto, mai con astio, e proprio si è dato in tutto, ecco, ci ha creduto fino alla fine mia moglie.
Marco, le chiedo in chiusura, qual è secondo lei la qualità più bella di Cecilia?
Il sorriso, l'approccio che ha avuto alla vita, in tutto quello che faceva, proprio tutto con sincerità, schiettezza, sempre col sorriso, entusiasta di tutto. E cose che mi posso ricordare tante, quando si andava a leggere sul fiume, su una spiaggia di ciottoli inondata dal sole. Lei adorava il caldo dell'estate, proprio le piccole cose che però diventavano grandi, che si riusciva a far diventare grandi insieme. È stata una grande donna, una grande moglie, una grande madre pur poco, per quel poco che l'ha potuto fare, ecco.
Noi le ringraziamo tanto, ringraziamo anche Cecilia per questa bellissima testimonianza che ci avete dato voi due, anzi direi tutti e tre. Grazie.
Grazie a voi, buongiorno.
Salutiamo ancora Marco Maggi, che ci ha aiutato ad entrare nella storia di sofferenza, ma soprattutto di amore per la vita di sua moglie Cecilia. E continuiamo la nostra trasmissione dedicata alla giornata mondiale del malato, salutando un altro ospite che ci ha raggiunto in diretta, che ringraziamo molto, il professor Filippo Boscia. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
Presidente della Società Italiana di Bioetica, primario di ginecologia e ostetricia presso l'ospedale di Venere Carbonara di Bari. Professore, nella sua enciclica Spe Salvi, il Papa scrive che una società che non riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di contribuire mediante la compassione a far sì che la sofferenza venga condivisa e portata anche interiormente è una società crudele e disumana. Per la sua esperienza professionale, cosa le suggeriscono queste parole?
Ah, guardi, innanzitutto il discorso di una interpretazione più ampia del concetto di sofferenza, perché va valorizzata quella reazione generale di angustia esistenziale, di ansia profonda, che sono poi delle percezioni che il malato avverte, che sono percezioni di un sentimento generale. Io ritengo che molti ammalati in questo contesto mancano di quell'aspetto di carità che viceversa dovrebbero avere. E in questo senso il messaggio del Papa mi riporta alla dimensione vocazionale che ogni operatore sanitario deve avere nei confronti degli ammalati, perché questa dimensione vocazionale sia il mandato del sacrificio e della carità. Cioè un operatore sanitario che si connoti come operatore essenzialmente custode del malato, attento e capace esecutore di pratiche specialistiche mediche, ma anche elementi di unione con il paziente in un mirabile percorso di alleanza terapeutica, sicuramente dà un approccio all'assistenza che è globale, come è globale l'essere responsabile, cioè occorre fare un richiamo alle qualità oltre che ai valori di chi è capace di rispondere a questo percorso di sofferenza, che non è un percorso dell'uomo ammalato, ma è un percorso che deve essere affrontato dalla famiglia, ma anche dalla società. Spesso la società elude questi obblighi di responsabilità, non rende conto di ciò che deve essere fatto, che significa pianificare, progettare, riprogettare tutti gli interventi e le azioni da mettere in atto per raggiungere risultati che non siano quelli della cura di una malattia, ma del prendersi cura degli ammalati.
Professore, ogni anno lei si reca nella Repubblica Democratica del Congo per aiutare una diocesi locale come medico. Che differenza c'è tra la medicina tradizionale, spesso tecnologicamente avanzata, che c'è spesso in Occidente, e quel tipo di medicina?
Guardi, in questi miei percorsi assistenziali in Congo io ho avuto modo di imparare tantissimo, perché la nostra medicina tecnologica è una medicina che qualche volta allontana l'ammalato dalle nostre mani. Cioè abbiamo un rapporto che viene ad essere quasi schermato da tutta una serie di accertamenti. Lì viceversa la medicina si fa attraverso il contatto con le mani, attraverso una serie di palpazioni, di visite, ma anche direi di contatto umano, il che significa anche di una carezza, una risorsa fondamentale del nostro agire. E quello che ho imparato è che il paziente, che spesso nella nostra realtà viene considerato come un oggetto, lì diventa veramente soggetto. È un una utilità di azioni che in sostanza praticamente danno e riaffermano anche l'Evangelo della vita, cioè nel più misero dei fratelli, questa era una considerazione che ho fatto, brilla l'immagine di Dio, e questo per me è stato un altissimo privilegio di servire Cristo proprio nei più bisognosi.
Quindi paradossalmente quando vediamo in televisione le immagini spesso avvilenti di ospedali o ambulatori in Africa o ad Haiti, pensiamo in questi mesi purtroppo colpita dal colera, dobbiamo pensare che lì paradossalmente si fa una medicina più umana?
Io credo che lì ci sia veramente il Cristo vivente, l'immagine del Cristo impersonata dalla sofferenza di queste persone. E le devo dire anche una cosa, che mentre con la grande presenza di accertamenti e altro, qui in Italia qualche volta le diagnosi sono anche falsate, perché falsati sono i risultati, viceversa lì c'è un riappropriarsi della medicina del passato, che è una medicina fatta innanzitutto di colloquio, di anamnesi, di esame clinico e di valutazione di tutta una serie di segni che spesso nella nostra cultura attuale vengono smorzati, perché si dà una prevalenza a quella che è il referto di una TAC, di una PET TAC, di una risonanza, senza immaginare minimamente che questi sono esami sicuramente di radiodiagnostica, ma sono degli esami di immagine che non ci danno la completezza che noi invece dobbiamo ricercare. Andando lì in Africa io ho imparato che forse è preferibile fare un intervento, due o tre o quattro interventi in meno nell'arco di una settimana, ma sedersi accanto al letto dell'ammalato, prendere la loro mano nelle nostre mani, perché anche quell'azione terapeutica e salvifica della vicinanza del medico diventa una medicina curativa con valenza di grande azione.
Sono parole molto forti quelle che ha detto professor Boscia. C'è un'ultima domanda che non posso non fare, visto che siamo all'indomani di una giornata che è stata di grandi polemiche, perché Ieri la polemica sul testamento biologico, il disegno di legge che approderà in aula della Camera il prossimo 21 febbraio, si è trasferita sulla giornata nazionale degli stati vegetativi, istituita dal governo lo scorso anno nel secondo anniversario della morte di Eluana Englaro. Ecco, professore, come presidente della Società Italiana di Bioetica, queste polemiche politiche che non ci aiutano a fare chiarezza sul significato che ha avuto questa giornata e sul significato che potrebbe avere il dibattito di questo disegno di legge in Parlamento. Qual è il suo punto di vista?
Guardi, il mio punto di vista è questo: la medicina sicuramente ha creato con la tecnologia delle nuove situazioni e ci ha riproposto quella che noi in questo momento chiamiamo la terminalità, che non è la morte ma un processo estremamente più lungo e faticoso, che è quello del morire. Ora noi in questo contesto dobbiamo considerare il dolore e la sofferenza che vengono sicuramente ad esplicitarsi nei casi di malattia avanzata, di malattie giunte allo stadio terminale. Ma questo dolore, che noi consideriamo un sintomo, un campanello di allarme, ci avverte che avverte la nostra anima di un pericolo imminente e praticamente ci sprona ad avere e anche a rendere più acuto il dibattito che su queste tematiche si sta articolando soprattutto sul testamento di vita, perché la richiesta di rinuncia ai trattamenti terapeutici parte anche forse da un frequente esercizio che nella medicina si ha di andare un po' oltre. Io credo che noi dobbiamo sottoporre questi pazienti ad una sedazione che non abbia caratteristiche eutanasiche, ma praticamente ci proietti nelle esigenze future dell'aiuto al malato, al morente, e lì la medicina dovrà farsi carica di approfondire i sentimenti, di utilizzare non solamente i farmaci, di approfondire le esigenze spirituali, di approfondire i fattori prognostici del decorso di queste malattie, di conoscere meglio le cause che hanno portato praticamente questi cittadini ad essere accolti nei nostri ospedali o nei nostri hospice. E uno sforzo poderoso deve essere fatto anche sulla formazione del personale medico e infermieristico, cioè oggi non deve passare purtroppo quel messaggio che sta serpeggiando, di dire ad un paziente che è in fin di vita che starebbe meglio se morisse. E la ricerca nelle cure palliative con criteri integrali e anche con una collaborazione internazionale, io credo che possa portare a valorizzare i risultati di chi si occupa della sofferenza umana. Il ruolo che la dimensione spirituale dell'ammalato, che in questo processo di cura investe il buon medico, è un ruolo che va coltivato. Io non vorrei che questi progetti di legge determinassero non soltanto una singola autodeterminazione del paziente nei confronti della sua vita, ma anche una scusa per il medico di nascondersi dietro questa autodeterminazione e di abbandonare il paziente in questa fase terminale.
Grazie davvero, professor Boscia, per questa sua riflessione, per questa sua testimonianza. Buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi e buon ascolto a tutti i radioascoltatori. Grazie.
Grazie davvero al professor Filippo Boscia, presidente della Società Italiana di Bioetica, primario di ginecologia e ostetricia presso l'ospedale di Venere Carbonara di Bari. Noi ci fermiamo qui. Tema della nostra trasmissione odierna era la 19ª giornata mondiale del malato, che la Chiesa celebra domani nella memoria della Beata Vergine di Lourdes. Ringraziamo anche l'altro nostro ospite, Marco Maggi, il marito di Cecilia Poli, autrice del libro Come pietra solcata dal vento, diario di una giovane sposa e madre morta di leucemia. E ringraziamo anche Emanuela Campanile per aver letto per noi alcune pagine di questo libro delle edizioni Paoline. Fabio Colagrande vi augura ancora un buon pomeriggio.